Ciao a tutti, ho stampato alcuni articoli che contengono notizie che è opportuno approfondire per fare il consueto lavoro che stiamo facendo insieme di controinformazione con questi nostri canali. Partiamo da quel che ha detto Putin 2 giorni fa ad Harbin, che è una città che si trova nel nord della Cina, non lontano dal confine con la Russia, da quel fiume Amur dove, pensate, sul fine degli anni 60 sovietici e cinesi si sparavano addosso. Pensate com'è cambiato il mondo. Putin 2 giorni fa da Harbin, parlando della situazione in Ucraina, ha detto: siamo pronti a discutere di una soluzione pacifica in Ucraina. Ma il documento di Istanbul è stato scartato. Si riferisce a quella bozza di accordo del marzo 2022, ne parleremo dopo. L'hanno scartato gli ucraini? Questa è storia. Volevano ottenere un vantaggio sul campo di battaglia con la controffensiva fallita, raggiungere una posizione strategica, ma non ci sono riusciti, ha detto Putin. Forse si sono bevuti il cervello, come dire, ma volevano veramente sconfiggere militarmente la Russia e si sono bevuti il cervello. Comunque, ora le nostre nuove condizioni ci sono. Come dire, siamo disponibili, no? A trattare, lo siamo sempre stati, ma oggi sono cambiate le condizioni. Ecco le nostre nuove condizioni. Ovviamente, dice Putin, ci baseremo sulla situazione attuale sul campo, questo è evidente. Ahimè, aggiungo ahimè, questo è evidente, è cambiata la situazione sul campo. Poi vi darò degli altri dettagli drammatici, citando un articolo del Corriere della Sera, perché io cerco sempre di citare queste fonti, non è che prendo delle fonti filo-putiniane, anzi prendo sempre, come dire, dei mezzi di informazione di establishment per smentire le balle dell'establishment stesso. Sono cambiate le situazioni sul campo, la situazione sul campo è fallita la controffensiva che nei sogni, no, dei propagandisti occidentali avrebbe consentito il recupero dei territori perduti da parte di Kiev. Addirittura c'è chi ipotizzava la liberazione, la caduta di Sebastopoli, la liberazione della Crimea. La realtà è del tutto diversa, ma cioè, era facile da prevedere tutto questo, ripeto, se coloro che non erano schiavi della propaganda, sudditi del conformismo, hanno parlato chiaro negli ultimi 2 anni, io, come sapete, ma tanti altri, non soltanto, non l'ho fatto soltanto io. Oggi Putin dice: sono disponibile, siamo disponibili, come lo siamo sempre stati, ad una soluzione politica e pacifica per l'Ucraina, ma qui le condizioni sono cambiate. Pensate ai criminali che hanno spinto appunto Zelensky a proseguire la guerra, che l'hanno drogato, questa è un'espressione che uso spesso travaglio, drogato di propaganda, di armi. Facendogli credere, guarda, sarai tu il primo capace di sconfiggere la Russia. Non c'è riuscito Napoleone con le guerre napoleoniche, non c'è riuscito Hitler, ci riuscirai tu, Zelensky. E lui ci ha creduto, il bello che ci ha creduto, no? Convinto, mi sosterranno fino alla fine, fino all'ultimo ucraino, perché questa è la realtà, fino all'ultimo ucraino io vado dritto. E guardate la situazione, sono sfollati su sfollati da Kharkov o Kharkiv, anche se Putin sempre ad Harbin ha detto non è nostra intenzione occupare la città, ma creare una zona di cuscinetto per evitare nuovi attacchi su Belgorod. Belgorod è la città che si trova al confine con l'Ucraina, appunto in quella zona. Al di là del confine c'è Kharkov, dove tra l'altro durante la Seconda Guerra Mondiale sono combattute 4 grandi battaglie, 3 credo vinte dalla Germania nazista, e l'ultima, la più importante, di liberazione. La città venne liberata durante la controffensiva che poi portò l'armata russa a Berlino, appunto dall'armata russa stessa. Interessante anche la storia di Kharkov. Io visitai 2 anni fa Belgorod, parlai con i rifugiati diciamo del Donbass ucraini che si sentono russi, rifugiati a Belgorod. E quella, insomma, Putin ha detto questo: non vogliamo occupare questa città. Credo sia vero, anche perché è complicato. Kharkov è la seconda città più popolosa dell'Ucraina dopo Kiev. È complicato, sarebbe molto complicato occuparla in un certo senso. Putin sostiene, poi non so se sia vero, che intendono che era una zona di cuscinetto per evitare attacchi con poi le armi che gli abbiamo dato e che sono state utilizzate anche alcune settimane fa per bombardare Belgorod. Ci sono state stragi di civili, ci sono stragi di civili chiaramente ucraini e ci sono stragi di civili russi compiute, tra l'altro con le armi che gli mandiamo noi. Anche questo è da raccontare sempre tutta la storia. Ad ogni modo, vi dicevo che ieri è uscito un pezzo del Fatto Quotidiano, eccolo qua: Russia-Ucraina, Putin parla di negoziati e sfida l'Occidente a 20 giorni dal voto in Unione Europea. Bozza di accordo di Istanbul 2022 può essere la base, dice Putin, può essere la base. Non è che ritorniamo per forza a quella bozza, perché sono passati 2 anni, il blocco occidentale si è dissanguato, l'Ucraina praticamente non esiste più, sono fallite le controffensive militari, oggi gli ucraini vivono una situazione sul fronte, ovviamente in tutta l'Ucraina dal punto di vista sociale ed economico drammatico, ma sul fronte la situazione è drammatica, non si riescono a trovare nuove reclute, dunque sono cambiate determinate questioni, dunque partiamo da quella bozza che avrebbe potuto porre fine alla guerra un mese dopo l'invasione criminale della Russia e dell'Ucraina, ma che non venne minimamente accettata da chi? Dagli Stati Uniti d'America, da Boris Johnson, che promise appunto a Zelensky un sostegno totale e l'hanno illuso di poter vincere la guerra contro la Russia, ovviamente per portare avanti degli interessi strategici, geopolitici, soprattutto statunitensi e anche britannici. Ricordo a tutti che l'obiettivo principale della guerra in Ucraina, di chi la vuole alimentare, l'ha alimentata, ma di fatto l'ha anche provocata dall'inizio, che è il blocco occidentale, soprattutto Washington e Londra. Non è mai stato quello veramente di sconfiggere la Russia, neanche di buttarla giù economicamente, perché non sono cretini, ma di indebolire soprattutto l'Europa, in particolare la Germania, creando questa distanza, chissà quando mai verrà colmata, tra la Russia, che è un grande continente, perché è un continente dal punto di vista energetico, e l'Europa, che soprattutto la Germania era cresciuta economicamente e politicamente grazie ai famosi Nord Stream 1 e 2, il primo inaugurato nel 2011. Mentre tra l'altro la Merkel, che inaugurava il Nord Stream, veniva intercettata dalla National Security Agency, questa è un'informazione che sappiamo grazie ad Assange, e poi con la creazione, ma mai messa in funzione, non è mai stato messo in funzione, il Nord Stream 2, che avrebbe consentito di raddoppiare la quantità di gas russo di ottima qualità e a buon mercato che i russi appunto intendevano vendere all'Europa, a cominciare dalla Germania, il paese che maggiormente si stava arricchendo grazie a questa strategia. E quindi per questo hanno alimentato la guerra, per questo hanno fatto saltare qualsiasi ipotesi di negoziato e hanno pure fatto saltare i gasdotti, dei quali, se ci fate caso, non si parla più. Ma ricordate quando Ursula von der Leyen, quando chiaramente la narrazione era sono stati russi, scemenze, no? Poi io dissi all'inizio, ma quali russi? Ma perché devono essere stati russi? Mi diedero il complottista. Poi chiunque in questi 2 anni ha parlato, poi il primo Simon Hersh, ma poi la televisione pubblica tedesca, Der Spiegel, dei prestigiosi quotidiani americani, hanno tutti confermato, no? La realtà sono stati gli ucraini. Poi chi dice con il beneplacito dei servizi segreti statunitensi? È evidente, figuratevi se hanno fatto saltare un'infrastruttura così importante e strategica nel cuore di un mare europeo senza aver avvisato i servizi segreti americani o senza aver avuto il supporto diretto dai servizi segreti americani. Comunque c'è invece qualcun altro che dice no, gli ucraini hanno agito in maniera solitaria, sono scemenze. Fatto sta che è chiara ormai, no? La realtà qual è? Che sono stati gli ucraini. E ovviamente da quando sappiamo la realtà che sono stati gli ucraini a far saltare i gasdotti nel Baltico, nessun politico europeo mette più bocca, apre il becco sulla questione appunto dei gasdotti, no? Nemmeno la Ursula von der Leyen, che disse 2 giorni dopo il sabotaggio, saremo durissimi con i responsabili. Ovvio, oggi che sanno, che si sa che i responsabili sono gli ucraini, che fanno? E gli smettono di dare le armi? A 2 mesi, anzi scusate, a 20 giorni dal voto all'Unione Europea? Questo articolo appunto del Fatto Quotidiano insiste sulla tempistica, che Putin non è pazzo, non è neppure fesso. Chiaramente ha aperto la possibilità di negoziati a 20 giorni dal voto, no? E tra l'altro a pochi mesi dal voto alle presidenziali americane, che saranno il prossimo novembre, se non sbaglio. Appunto, come dire, ecco, la palla ora passa al blocco occidentale. Che fate? Eh? Che fate? Che faranno i politici europei interessati alla pace? Insisteranno sul no, no, dobbiamo continuare ad armare Kiev. Il problema principale ucraina non è l'assenza di armi, è l'assenza di uomini sul fronte. Sono morti tutti, li hanno ammazzati tantissimi. E tanti altri chiaramente non vogliono andare sul fronte. Ci arriverò perché mi sono stampato un pezzo del Corriere della Sera di ieri. Comunque scrive e conclude il pezzo, il Fatto Quotidiano, con una parte palla al blocco occidentale, ovvio, tant'è che stanno tutti zitti. E con questa proposta Putin mette le cancellerie europee di fronte ad una scelta che però offre solo opzioni che potrebbero danneggiarle a livello elettorale, è vero. Accettare di sedersi al tavolo, lavorando per mettere fine alla guerra, ma sbugiardando di fatto oltre 2 anni di proclami. Riconquisteremo tutti i territori. Addirittura alcune settimane fa il Parlamento europeo ha votato una risoluzione, prima firma la PCR, no? Del Partito Democratico, penso sia ricandidata, dove vi era scritto che l'obiettivo appunto era riconquistare tutti i territori perduti, no? Fino alla fine, andiamo avanti, fino alla vittoria militare contro la Russia. Dunque, le opzioni sono 2: accettare di sedersi al tavolo negoziato, cosa che dice Putin. Facciamo un negoziato, ovviamente, dice Putin con delle La bozza può essere quella di Istanbul, ma la dobbiamo cambiare. Nel frattempo è cambiata la situazione sul campo. È evidente, purtroppo, cosa che abbiamo sempre detto. Oppure, qual è la seconda opzione? Rifiutare l'offerta e trasformarsi di conseguenza in coloro che non hanno voluto mettere fine ad un conflitto che ha causato migliaia di morti civili, ha causato la distruzione dell'Ucraina. Rimanere in silenzio per 20 giorni in attesa di arrivare al voto, scrive il fatto, non sembra una strada praticabile. Su questo dissento, perché per me è una strada praticabile, perché magari resteranno zitti come sono rimasti zitti alla notizia, appunto, secondo la quale sono stati gli ucraini a sabotare i gasdotti nel Baltico. Ora arriviamo a questo articolo, vi dicevo, drammatico. Come vi dicevo, io cerco sempre di smentire le balle d'establishment con pezzi pubblicati da giornali d'establishment, di sistema, Corriere della Sera è un giornale di sistema, ovviamente, cioè un giornale che fa controinformazione. È uscito ieri questo articolo, firma Francesco Battistini. Il titolo: Guerra in Ucraina, Kiev, via alla nuova leva a 25 anni. Poi è un caso l'invito di Macron a Mosca per i festeggiamenti della liberazione. I ragazzi in fuga dall'arruolamento sono molti. Intanto la Francia invita i russi alla celebrazione. Cioè, no, mi interessa maggiormente il tema, appunto, dei ragazzi che giustamente ucraini fuggono per non andare al fronte. Adesso vi leggo queste prime righe. Pensate se queste righe, se queste affermazioni, che tra l'altro venivano fatte già mesi fa, eh? Io scrissi al riguardo, denunciai gli arruolamenti forzati, i rastrellamenti che facevano gli ucraini nelle strade delle principali città ucraine, Kiev, ma soprattutto Odessa, cioè denunciavo tutto questo dicendo, come io sostengo sempre, pensate cosa accadrebbe qualora dovessero pubblicare i telegiornali nazionali immagini pubblicate da Aaron Palestine sulla carneficina, sul tentativo osceno di pulizia etnica israeliana a Gaza, tra l'altro soltanto nelle 24 ore 64 civili morti che non fanno più notizie, 64 civili morti, una roba catastrofica, 64 in 24 ore, avete letto qualche notizia? Ecco, cosa accadrebbe qualora pubblicassero i telegiornali le notizie relative a questa mattanza e che cosa sarebbe accaduto qualora i principali telegiornali avessero pubblicato, mentre dicevano i russi scappano, sono tutti disertori, l'armata rotta, così la chiamavano, combattono con le pale, cosa sarebbe accaduto se avessero pubblicato le immagini dei rastrellamenti ucraini nelle strade delle principali città ucraine alla ricerca di combattenti che non volevano minimamente andare al fronte e cercavano di scappare? Tantissimi sono riusciti a fuggire. Ecco, vi dicevo cosa sarebbe accaduto. Se alcuni mesi fa, qualche mezzo di informazione, e queste notizie erano già, ovviamente ora la situazione è più grave, qualche mezzo di informazione avesse dato notizie come con quelle contenute in queste prime righe del pezzo pubblicato ieri del Corriere della Sera, perché ve lo leggo. Sii coraggioso come l'Ucraina, è una parola. Di sabato pomeriggio e tutti i sabati alla stazione di Kiev c'è più coda per McDonald's che per il centro di reclutamento. Anzi, al gazebo militare non c'è proprio nessuno e lo slogan sul poster non incanta. Questo, appunto, sii coraggioso come l'Ucraina, non incanta. C'è più gente al McDonald's che al centro di reclutamento. Da ieri l'obbligo di leva è sceso dai 27 ai 25 anni. L'obbligo, pensate che tragedia. E fino a un tempo fa non c'era nemmeno bisogno di stabilirlo per legge. Sul muro degli eroi di Kiev campeggiano foto di soldati morti che erano poco più che adolescenti. Ora il governo si aspetta almeno 20.000 nuove reclute, grazie a questo cambio appunto della legge sul reclutamento da 27 a 25 anni, l'obbligatorietà della leva, 20.000 nuove reclute da aggiungere alle 4.500 che sono state scarcerate e intruppate, scarcerate, vi ricordate, no? Tutti i telegiornali pubblicavano notizie, roba vera, che Putin aveva fatto scarcerare i delinquenti mandati al fronte con la promessa poi della libertà, della grazia. Una roba che è avvenuta, l'hanno fatta sempre tutti in tutte le guerre, oggi lo fanno appunto gli ucraini che non hanno gente con la quale combattere, dunque 4.500 scarcerati, delinquenti dalle carceri, spediti al fronte con la promessa poi di essere liberati, chi sopravviverà? Ora si aspetta 20.000 nuove reclute grazie al cambio di queste leggi più questi 4.500, ma arruolarsi non è più una virtù. Chi è chiuso in casa da mesi per non farsi beccare dalle ronde dell'esercito? Chi si è pagato l'esenzione con una busterella di 10.000 euro, corruzione. Chi è scappato a Praga o a Bratislava. Ieri è morto il trentesimo ucraino che cercava di attraversare a nuoto il fiume Tibisco sul confine con Romania e Ungheria. A Bucarest gli espatriati più o meno legali sono 11.000, in Polonia 150.000. C'è la proposta di non rinnovare più i loro passaporti pur di costringerli a rientrare. Queste righe presentano la realtà. Da un lato la realtà sul fronte drammatica, gente che scappa da Kharkiv, servizi segreti ucraini che dicono qui la situazione è devastante, i russi hanno sfondato varie linee e proseguono tra l'altro con questa logica. Per i russi una guerra lunga è sempre stata l'ipotesi più percorribile, più vantaggiosa, hanno sempre vinto grazie al tempo, è nel loro DNA, nella loro memoria storica, per parlare come parla il professor Barbero. Continuano a sfondare, quindi sul campo c'è questa situazione, nelle città c'è questa descritta dal Corriere della Sera. Chi si nasconde, chi scappa all'estero, chi muore per fuggire all'estero, per non finire al fronte, muore annegato, chi muore. Ogni giorno dovrebbero parlare di questo, ogni giorno per dire è il momento della pace. Anzi, era prima il momento della pace, quando era meno vantaggioso per i russi e più vantaggioso per l'Ucraina. Ora, che aspettiamo? Altri 6 mesi? Perché prima non possiamo rovinare le elezioni europee o le presidenziali americane. Pensate il cinismo. E questa è la realtà. Chi scappa, chi paga, chi corrompe una classe dirigente, anche diciamo militari stracorrotti, ovviamente sono corrotti i russi anche, stracorrotti appunto ucraini per non finire al fronte. E ripeto, chi muore annegato. I racconti del fronte bastano da soli per stare alla larga dal fronte, scrive sempre il giornalista Corriere della Sera. Mutilati costretti a rimanere in servizio, mutilati costretti a combattere, mutilati ucraini. Soldati che si pagano le pallottole, cibo al minimo, licenze strappate perché gli uomini sono pochi e le trincee con una nuova offensiva russa si sono moltiplicate. I volontari scarseggiano. Molte aziende, specie nei servizi dell'informatica, rischiano di perdere il 70% della forza lavoro, non hanno più giovani che lavorano. E avvertono il governo centrale che non potranno più pagare le tasse. La nuova legge non piace a nessuno, eccetera, eccetera. Poi dicono sì, una buona notizia, stanno arrivando nuove munizioni che erano mesi che non arrivavano, ma la realtà è che arriveranno, tra un po' ci saranno più armi che soldati in Ucraina, perché chiaramente ancora la propaganda ucraina parla di morti russi. Ieri ho letto morti 1.500 russi in una settimana, scrivono queste scemenze. Ovviamente sono notizie che pubblicano per la pubblica opinione ucraina, non ci crede più nessuno in Ucraina, che vengono poi rilanciate alla propaganda occidentale, perché sono stati in realtà decine di migliaia di morti ucraini giovani. Combattono i mutilati, scrive il giornalista del Corriere della Sera. Combattono, ci cioè arrestano al fronte i mutilati. Figuriamoci come potranno vincere un corpo a corpo mutilato. Questa è la realtà. E i criminali, come dico sempre, coloro che erano dalla parte di fatto della guerra, quindi contro l'interesse ucraino, sono quelli che dicono: Slavo ucraini, stanno combattendo per noi, tutta questa retorica oscena, lo fanno in nome della libertà. Lo fanno in nome della libertà, della nostra libertà, scemenze. Chi ha voluto questa guerra soprattutto e chi la sta continuando ad alimentare perché non sa come uscirne è il blocco occidentale. Questa è la realtà. E per questo ho ripreso un pezzo pubblicato da Fatto Quotidiano, firmato da Jeffrey Sachs, che è economista e saggista americano, uno dei migliori intellettuali oggi che c'è al mondo, e che a 2 anni dall'invasione russa dell'Ucraina ha scritto questo articolo. E vi voglio finire questa diretta con alcune parti di questo articolo. La guerra d'Ucraina compie 2 anni. 2 anni di massacri, morti, distruzione, dissesti economici che avrebbero potuto essere facilmente evitati. La verità è venuta a galla. Questa è una guerra causata da un cinico sforzo trentennale degli Stati Uniti per mantenere la Russia debole anche attraverso l'espansione della NATO in Ucraina. L'Europa purtroppo è uno dei grandi sconfitti della politica statunitense, il più grande dei quali è naturalmente l'Ucraina. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti non avessero spinto per l'allargamento della NATO negli anni 90, contrariamente alla promessa fatta a Gorbaciov. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti non avessero allargato la NATO a 10 paesi tra il 99 e il 2004. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se la NATO non avesse bombardato Belgrado per 78 giorni di fila nel 99, facendo a pezzi la Serbia. Bombardò tra l'altro la NATO, addirittura l'ambasciata cinese di Belgrado, causando la morte di 3 dipendenti dell'ambasciata. Tra l'altro, per fare collegamenti, giorni fa Xi Jinping, che è venuto in Europa, ha fatto visita pure a Belgrado, no? Il mondo cambia. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti non avessero abbandonato unilateralmente il trattato sui missili antibalistici e non avessero iniziato a schierare i missili vicino alla Russia. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti non si fossero impegnati ad espandere la NATO all'Ucraina e alla Georgia, dove oggi sono tra l'altro delle sollevazioni popolari, nel 2008. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti non avessero sostenuto il violento colpo di Stato, così si chiama, contro il presidente Yanukovych, democraticamente eletto nel 2014, quando la Nuland disse fuck the UN, andata a quel paese, Unione Europea, decidiamo noi sull'Ucraina. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti, Francia, Germania e Ucraina, e anche avessero rispettato l'accordo di Minsk 2 nel 2015. 2021 per dare autonomia al Donbass. Non ci sarebbe stata nessuna guerra se gli Stati Uniti avessero negoziato con Putin le proposte della Russia per un nuovo accordo di sicurezza tra Washington e Mosca nel dicembre del 2021 e non ci sarebbe stata nessuna guerra oggi se gli Stati Uniti non avessero bloccato insieme a Boris Johnson l'accordo tra Ucraina e Russia che stava per essere finalizzato ad Ankara in Turchia nel 2020. Questa è la realtà. C'è un pezzo, lo trovate online di Jeffrey Sachs, appunto, pubblicato dal Fatto Quotidiano, e sostiene appunto Putin lanciò l'operazione militare speciale, la guerra, l'invasione, guerra preventiva, per me oscena come tutte le guerre preventive, il 24 febbraio 2022, con l'obiettivo circoscritto di costringere l'Ucraina a tornare al tavolo dei negoziati. E la mossa funzionò. Zelensky stava per accettare la neutralità, ma gli Stati Uniti intervennero e dissero all'Ucraina di abbandonare il tavolo dei negoziati. Questo nel marzo 2022, l'ha confermato anche un ex premier israeliano Bennett. Questa è la realtà. Nel marzo 2022 si sarebbe potuto ottenere un accordo, un negoziato. Era possibile, la bozza c'era e Zelensky l'aveva di fatto anche accettato. Neutralità dell'Ucraina in cambio di una soluzione poi da trovare, ma con il cessate il fuoco sul Donbass, accettazione della Crimea russa, quindi anche da parte evidentemente occidentale, la Crimea è russa, ma cessate il fuoco e neutralità dell'Ucraina. Questo andava bene e Zelensky l'aveva accettato. Poi è arrivato Boris Johnson, poi c'è stata Buccia, tutto quanto, vi sosterremo, arriveremo alla vittoria insieme, tranquillo, non ti abbandoneremo mai, tranquillo Zelensky, non ti abbandoneremo mai. E ce la farete perché guardate i russi, combattono con le pale, hanno finito le patatine fritte, hanno finito i missili, ne restano solo per tre attacchi e 2 anni di propaganda, 2 anni di propaganda, fino ad arrivare a 2 giorni fa con Putin che dice di nuovo, ci stiamo per un negoziato, possiamo partire dalla bozza di Istanbul, del marzo 2022, la bozza appunto definita in Turchia, ma ora ci saranno dei cambiamenti perché nel frattempo è cambiata la situazione sul campo di battaglia e ogni negoziato, piaccia o non piaccia, chiaramente si basa sulla situazione sul campo. Questa è la realtà. Ora, a fronte di tutto questo, pensate e fatevi questa domanda. Chi è stato in questi 2 anni davvero dalla parte degli ucraini, ovviamente dei civili ucraini, dell'interesse del paese e chi dalla parte e chi contro l'Ucraina? Chi ha alimentato la distruzione di un paese con propaganda, con menzione, con fake news e chiaramente sostenendo una strategia geopolitica, economica, vantaggiosa per Stati Uniti d'America e per Gran Bretagna e deleteria, distruttiva chiaramente per l'Ucraina, ma deleteria per l'Europa stessa, a cominciare dalla Germania e dai paesi maggiormente legati alla Germania. E qual è il paese economicamente e anche politicamente più legato alla Germania di tutta l'Unione Europea? L'Italia. Questa è la realtà. Grazie se potete condividete.